Io vorrei leggere in Giovanni 3, è molto comune, però vogliamo vedere anche, che abbiamo sentito molte volte, questi versetti, questo capitolo, ma vogliamo anche così analizzare meglio. Incominciamo subito dal verso 1. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: «Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità ti dico, se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito». Mi fermo qua un attimo. Qua Nicodemo si è meravigliato dei miracoli che faceva, che era anche vero. Ma Gesù gli ha fatto capire che lui può fare un miracolo più grande ancora, perché il miracolo forse più difficile è fare nascere di nuovo una persona. E questo è molto importante, che lo troviamo anche in noi stessi, questa nuova nascita, che molte volte non viene considerata, non viene capita, perché questa nuova nascita viene capita quando succede a noi, quando vediamo come cambia la nostra vita, i nostri sentimenti. E questo è molto importante, che ogni fedele, ognuno che ha accettato il Signore, possa vedere la sua crescita, che vede che è nato di nuovo. Perché qua dice: se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Come ho detto prima, Dio può salvare anche l'ultimo minuto, come il ladrone ha riconosciuto le sue colpe, e ha guardato a Gesù: ricordati di me. Perché è importante che l'uomo riconosca le sue colpe e si rivolge a Dio, a Gesù Cristo. Ma è sempre tramite lo Spirito, che noi non sappiamo come succede, come adesso vediamo anche, continuiamo al versetto 7, che dice: «Non ti meravigliare se ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito». Nicodemo replicò e gli disse: «Come possono avvenire queste cose?» Gesù rispose: «Tu sei maestro di Israele e non sai queste cose. In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo delle cose celesti?» Lo Spirito Santo è come l'aria, non si vede, ma ha il suo effetto. L'aria non vediamo dove va, dov'è, ma ribalta anche intere case, distrugge tutto. Lo Spirito Santo, quando entra in noi, ha una potente forza, fa uscire la nostra natura umana, terrena, e entra Lui, lo Spirito, è quello che rinnova in noi. Molte volte io sento diverse testimonianze di quelli che si convertono, di quelli che hanno accettato il Signore. Tutto in un momento scatta qualcosa. Anche giorni fa, in carcere, a un giovane, 30 e passa anni, così, gli ho lasciato anche qualcosa, qualche libretto, e mi ha detto, ma io non so, ho letto queste parole che mi hai dato, in me è qualcosa che io non ho capito. Mi ha liberato. Io ho telefonato a mia moglie, che gli aveva dato anche a lei. Hai letto che cose belle che sono, come mi ha entusiasmato. Sì, gli ha tolto anche quel peso che aveva. Noi non sappiamo come funziona, ma c'è. Non è che lo Spirito Santo ti fa subito santo, senza peccato, sì, che non siamo ancora veriti anche a, io non dico peccare, ma anche a cadere qualche volta, involontariamente. Però c'è dentro che funziona, però dobbiamo guardare l'autore, quello che ci ha messo dentro, chi è venuto dentro in noi. Andiamo avanti. Incominciamo. Nel verso 16, questo è molto comune, anche penso che tutti si ricordano di queste parole, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Quello che voglio puntualizzare qua nel verso 19, che dice: il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce finché le sue opere non siano scoperte. Io voglio commentare questo ultimo versetto. Quante persone non accettano così una conversione, o non accettano il Signore, o non interessa, sono indifferenti, perché gli piace ancora vivere nel mondo. Quante persone non cambiano perché sono così volti da una religione, che dicono, ma se io cambio religione, poi sai, non ho quei benefici. Se cambio religione, oppure se io devo accettare questo Vangelo, dopo io non posso fare più quello che ho potuto fare prima. Devo essere corretto, devo, sai, non posso andare più a sfogarmi, a ballare, a divertirmi. E quello che succede in ogni persona quando le cose del mondo lo attirano e tutto. Perché è successo anche quando i primi apostoli andavano a predicare il Vangelo, che dicevano che hanno paura di poter seguire questa nuova, mettiamo, religione, questo nuovo Gesù che è stato così annunziato, perché dopo i sacerdoti li perseguitavano, avevano problemi, forse in casa, come succede a noi, come è successo a me, come a tanti altri che sono così convertiti, più che altro convertiti, che hanno così voluto avere questa conoscenza desiderata, questa non solo conoscenza, ma la salvezza. Perché se a uno non interessa la salvezza, non serve il Vangelo, non serve una verità. Possiamo adorare qualsiasi Dio, qualsiasi religione possiamo così avere a portata di mano, che oggi ce ne sono tantissimi, che in tanti vanno così, in India, in dove vanno, perché lì ti rilassa, è un rilassamento del corpo, di meditazione. È qui che dice, perché chiunque fa cose malvagie odia la luce, non vuole vedere la luce, vuole rimanere nel suo, così, nelle tenebre, anzi. Le cose belle li fanno di notte, perché lì non c'è luce, possono fare quello che vogliono. E questo è, molte volte non è capito, ma come mai uno odia la luce? Perché se la luce di Dio entra in te, tu devi cambiare. In tanti ho sentito che questa paura è in loro, perché dopo non puoi più essere come prima. Il cambiamento, mi piace godere la vita. Ma quello che voglio puntualizzare ancora meglio, c'è il versetto 21, ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte da Dio. E qui vediamo la verità. Chi mette in pratica la verità? La verità è su quello che abbiamo letto prima. La verità di una nuova nascita. La verità che Dio ha tanto amato il mondo. E quello che ha fatto per noi. Qui è quasi, non lo so, non è il Vangelo completo, ma è il nocciolo. Perché l'amore di Dio non viene ancora compreso da pochi. Ma come succedono queste cose? Dov'è l'amore di Dio? Non hanno capito niente. Dio non ha promesso che tutto va bene. Lui ha fatto, nella Bibbia, presenta tutto. Verranno queste cose, saranno queste cose, sarete perseguitati, avrete difficoltà. La strada che abbiamo così intrapreso è stretta, abbiamo le nostre difficoltà, ma abbiamo un Dio grande. La grande soddisfazione è quando siamo nelle difficoltà, che vediamo che riusciamo, che vediamo non è solo la nostra così forza, ma vediamo che Dio c'è in noi. E questo ci fa gioire, ci fa lodare il Signore. Non possiamo illuderci, perché Dio non ci ha delusi. La sua parola è così chiara che ci ha messo davanti tutto. Allora, io voglio farvi capire, questa è la prima verità, che la verità non è nostra, ma la verità di quello che ha fatto Gesù per noi, per la salvezza. Perché devo adorare Dio se non mi ha dato questa grande possibilità, questo grande dono? Vediamo solo male. È scritto che tutto l'universo è in doglie, aspetta quel giorno che sarà così, nuovi cieli e una nuova terra. Anche l'universo è nel doglie, nella sofferenza che aspetta questo giorno. E io vorrei leggere anche in Romani 1:16. Entriamo così anche per vedere l'effetto del Vangelo. In Romani capitolo 1, versetto 16, dice: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, nel giudeo prima e poi nel greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. Quello che è molto importante è anche che, leggiamo il versetto 18, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. E qua siamo sempre sulla verità. La verità è una. Dipende uno che verità vuole. E facciamo sempre riferimento alla verità, che è il Vangelo, è la verità come posso essere salvato. Tutte le altre verità per un credente possono essere altre, ma se non sono queste, se la base del cristiano non ha questa fermezza, ogni colpo di vento viene sballottato qua e là, che non ha riferimento. Tante volte Paolo afferma questo, che non dobbiamo essere così, dobbiamo mettere la nostra così fondamenta proprio su questo, perché tutto il resto può sballare, tutto il resto può anche cambiare, ma la salvezza, quello che ha fatto Dio per noi, non cambia, perché abbiamo constatato che Lui l'ha fatto. Lui si è sacrificato. E vediamo anche come opera in noi. E vediamo adesso come opera in noi anche che vogliamo leggere in Tito. In Tito capitolo 3, che dice: ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicono male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano uniti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi, odiandoci a vicenda. Ma quando la bontà... Mi fermo qua, odiandoci a vicenda. Perché il Vangelo comincia sempre con una brutta notizia che ci fa capire che tutti hanno peccato. Come abbiamo letto qua. Perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni, odiandoci a vicenda. Perché prima in noi deve essere questa conoscenza di noi, che possiamo così veramente, quello che c'è dentro di noi, che dobbiamo così renderci conto che abbiamo bisogno, tutte queste cose che sono dentro di noi, che molte volte vogliamo disfarcene e non riusciamo. Come ha detto Paolo, ma perché faccio questo che io non voglio? Ma anche lui ha detto, grazie siano rese a Dio perché c'è la possibilità. Grazie allo Spirito Santo che mi rigenera, che ti dà la forza. E qua, quando conosciamo veramente in noi la natura che abbiamo, la natura dell'uomo, perché, ha detto, tutti hanno peccato. È questo che comincia a riconoscere il Salvatore, perché cominci a conoscere dentro di te che hai bisogno di uno che ti toglie il peccato, come è scritto, l'agnello di Dio che toglie il peccato. Non è solo un perdono, ma deve essere tolto. E il Vangelo incomincia con una notizia così, cattiva, che ti fa conoscere te stesso, e che ti rivolgi a un Salvatore, che vuoi cambiare. E poi inizia, o continuiamo, nel versetto 4, ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini, sono stati manifestati. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che gli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Qui vediamo la rigenerazione dello Spirito Santo. Quando uno riconosce, entra, come Dio poi opera. Ma quando la bontà di Dio nostro Salvatore, il suo amore per gli uomini, sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della sua rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore, affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi di vita eterna. sono parole molto semplici, ma ci mettiamo sempre in mente, ma come succede tutto questo? Non sempre comprendiamo. E qui entra la fede. La fede è sempre credere in questo qua. Non sappiamo come succede, ma noi dobbiamo riconoscere che abbiamo bisogno di purificare, di rigenerare il nostro interno. È questo che Dio vuole, che noi ci annulliamo del nostro io. Il nostro io deve sempre essere eliminato. E voglio continuare qua, perché sarebbero tante cose da dire, però voglio ancora dire qualcosa che continua. Certa è questa affermazione, e voglio che tu insista con forza su queste cose. Per quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Queste cose sono buone e utili agli uomini. Ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese e alle dispute intorno alla legge, evitale, perché sono inutili e vane. Quando usciamo dalla verità, tutte le altre cose che si entra a discutere, poi, come succede, la legge, le opere, tutto questo, poi sono cose vane, perché ci distolgono dalla verità. Il cambiamento non è che la legge ti fa cambiare. Il cambiamento è mediante una nuova nascita e mediante lo Spirito Santo. Io voglio dire ancora due cose, ma questo, vedi, su tante cose si è fatto, sì, viene come un qualcosa che abbiamo già così capito, letto, non ci dà più tanta importanza, andiamo dietro a altre cose. Ma per quale motivo dunque la menzione della parola Vangelo ci lascia indifferenti? Molte volte anche noi. Invece di far brillare i nostri occhi di gioia. Dio vuole che noi ringraziamo ogni giorno su questo. Dio vuole che noi apprezziamo questo. Tutto il resto lui sa, ma lui vuole che noi apprezziamo questo e lo facciamo capire a tutti gli altri. Il più grande valore è il Vangelo, che ancora ci vuole il suo tempo per capirlo, ma non dobbiamo lasciarci trascinare da tante altre conoscenze. Vediamo spesso di entrare in questa ottica, di conoscere bene il Vangelo, di conoscere bene Gesù e ringraziare Dio sempre. Tutto il resto Dio lo sa e lo può dare, ma questo Dio si ribella contro gli uomini perché non apprezzano il dono suo. È la peggior cosa che possiamo fare a Dio, di non apprezzare di quello che Lui ha fatto. Il Vangelo ci accompagna sempre nella nostra vita. E il cristiano non deve mai dimenticare da dove proviene, soltanto se riconosce quanto è immensa la sua colpa e quanto profondamente malvagio è il suo cuore. Saprà veramente apprezzare quanto sia preziosa, inestimabile la grazia. I cristiani non sono migliori degli altri uomini e non credono di essere i buoni, mentre gli altri sono cattivi. Anche noi, abbiamo letto, anche noi, una volta si era così. Ma dobbiamo fare risplendere quella luce, che siamo cambiati. Non dobbiamo vedere gli altri cattivi e non solo noi buoni. No, noi dobbiamo vedere che Dio ci ha rigenerati. E mi auguro che non ci vergogniamo mai del messaggio del Vangelo, come lo afferma Paolo nella sua lettera ai Romani, ma che siamo coraggiosi nell'annunciarlo, senza compromessi, che non predichiamo il Vangelo soltanto agli altri, ma in primo luogo a noi stessi. E infine mi auguro che noi tutti sperimentiamo il Vangelo quale potenza di Dio. Come ha detto Paolo, il Vangelo è potenza di Dio che ci trasforma sempre di più nell'immagine di Gesù. E oggi come oggi, in questi anni, non è mai stato così caos. Anche nel cristianesimo, anche nella nostra così sfera evangelica, anche perché ci lasciamo trascinare, perché sentiamo spesso intanto Dio è buono, ci salva tutti. Io mi auguro che può salvare tutti, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Di perseverare fino alla fine, perché è così facile cadere. Teniamo presente queste tre cose: la bella notizia, la verità su quella novella, buona notizia, e sulla fede, sulla così la speranza della salvezza, che è questa. Se perdiamo questa, non serve che ci riuniamo qua, ma possiamo essere anche in una festa qualsiasi, perché godiamoci la vita con altre cose. Ma se vogliamo così avere la salvezza, dobbiamo così avere le nostre fondamenta su queste tre parole. La bella notizia, che finalmente l'uomo può tornare a Dio. E questo è una gioia, è una grazia che dobbiamo sempre ringraziare. La prima cosa, la mattina, durante il giorno, la sera, di notte, è che possiamo dire grazie al Signore.